policía, démense a Tulila.
Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la rumba de Barcelona.
Démense, mademoiselle, mademoiselle Cariño. Démense, Odiso Bahía, démense.
Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult, Ira Rubini al microfono come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30, la pagina Facebook Cult Radio Popolare, il solito e consueto indirizzo per le mail cult@radiopopolare. Il numero per scrivere con Telegram o con SMS 3162140013 è a diretta @popolarenetwork.it. Quest'oggi vi parliamo di diverse ripartenze, insomma in queste settimane ancora si riaprono i battenti di molti luoghi di cultura. Vi parliamo di Il Terzo Reich, uno degli ultimi lavori di Romeo Castellucci che è grande invité alla Triennale di Milano. Vi parliamo di Massimo Popolizio che con Furore invece da Steinbeck è al Piccolo Teatro di Milano, parleremo con entrambi in diretta nella seconda parte. Con Barbara Sorrentini parliamo appunto invece di una serie di luoghi e di manifestazioni che prenderanno il via prossimamente in ambito cinematografico, ma adesso ci fa piacere parlare di una iniziativa che avrà la sua prima restituzione soprattutto il prossimo 10 di giugno. La definizione del progetto, che è articolata e vede la partecipazione di molti diversi referenti, si declina in un titolo molto significativo che è Tracce. Ne parliamo con Rosario Tedesco, che a Radio Popolare insomma conosciamo da tanto tempo, è un interprete importante con tante esperienze internazionali in ambito della nostra scena europea contemporanea e che è anche uno degli ideatori di questo, che è un percorso che avrà poi anche delle altre tappe. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti e grazie per la vostra ospitalità. Devo dire un piacere ritrovarvi. L'ultima volta ci siamo ritrovati nel 2018 per il Giorno della Memoria in una diretta dal Conservatorio di Milano.
Vero. Che purtroppo, insomma, poi per una serie di motivi, la diretta c'è stata nel 2019, ma poi nel 2020 doveva esserci, invece poi è chiaramente stata online e, insomma, sembra passato veramente un secolo, come dico spesso agli ospiti che risento. Tracce però in qualche modo è proprio una ripresa, no, del cammino.
Assolutamente. Questo progetto ci ha portato due dentro ad un fuoco, il progetto che presenteremo il prossimo 10 di giugno alle ore 4 partirà il nostro itinerario attraverso la città da Piazza della Repubblica e con Rossella Tanzini ed Alberta Bezzan abbiamo fondato questa associazione culturale che si chiama Tracce, che vuole restituire la memoria e onorare quella memoria di tutte le vittime delle stragi nazifasciste, siano essi ebrei, oppositori politici, partigiani e tutti quelli che purtroppo hanno perso la vita tragicamente. Ho chiamato questo progetto Due dentro ad un fuoco perché grazie alle pietre d'inciampo, che sono quel San Pietrino di Ottone, quell'opera d'arte fatta da Gunther Demming circa 25 anni fa, viene onorata la memoria delle vittime con il nome e il cognome, la data della nascita, la data dell'arresto, il luogo della deportazione, il giorno, laddove è possibile rintracciarlo, dell'assassinio, con anche il luogo dell'assassinio. Ho cercato di far adottare alla vittima un carnefice, in alcuni casi un carnefice diretto, dove grazie al supporto, prima avete enumerato, diciamo, avete parlato di questi partner coinvolti che sono istituti storici molto prestigiosi, milanesi e italiani, si va dall'ANPI, l'ANED, i figli della Shoah, la Casa della Memoria, il Comitato delle Pietre d'Inciampo di Milano, il CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica, l'UCEI, insomma tutti istituti storici molto dedicati al tema della memoria, che hanno fatto proprio la loro missione della memoria, e da loro mi sono fatto dare materialmente delle storie. Ho rintracciato alcuni carnefici diretti, in alcuni casi era impossibile, e allora ho fatto questi due dentro ad un fuoco in un senso quasi greco, tragico, cioè avere la vittima ed il carnefice, queste persone la cui storia è reale, vengono utilizzate come un exemplum. E quindi brevemente, pietra per pietra, ho individuato un percorso che parte da Piazza della Repubblica e poi sfiora Venezia, Lima, il Teatro dell'Elfo, che è uno dei partner, è chiaramente il centro di questo percorso, Piazzale Loreto, che è il luogo del carnefice assoluto, ma anche dove si è consumata invece la strage dei 15 martiri, e poi chiude il percorso il Memoriale della Shoah, dove c'è il famoso binario 21, da cui sono partiti diversi convogli che hanno portato le vittime nei campi di concentramento o di sterminio. Questo percorso è materialmente accompagnato musicalmente dal Conservatorio di Milano, abbiamo detto, appunto, ci siamo visti l'ultima volta proprio là su quel palco, perché ho individuato, grazie alla partecipazione del Conservatorio, in particolare del maestro Lidia Cividalli.
Sì, sì, che abbiamo avuto ospite tante volte, nel Radio Popolare poi ha sempre mandato in diretta i concerti, no, dal Conservatorio.
Assolutamente, insieme pensato che la musica che dovesse punteggiare questo percorso, entrambi ci siamo guardati, abbiamo detto subito Bach. Perché Bach? Perché Bach è in un certo senso il nostro latino, è un territorio comune, il retaggio più antico, tra virgolette, della nostra cultura musicale, ed è un linguaggio condiviso da Palermo a Berlino, da Mosca a Lisbona. E questa musica anche, già nei nomi, diciamo, dei brani, che sono tutte partite, fughe, contrappunto, già tematicamente indirizzano, diciamo, lo spettatore, il cittadino che farà l'itinerario insieme a noi al dolorosissimo tema della fuga, della partenza, di un gioco anche veramente a rimpiattino nella città dove queste figure si sono purtroppo inseguite e ahimè trovate. Ecco, quindi questo l'uso della musica anche Bach è individuato anche come una sorta di atemporale musicale, una sospensione del tempo che cerca di trasformare anche la città di oggi, chiaramente è più che presente, quello è il nostro palcoscenico, ma la nostra storia non soltanto si rivolge al passato, cerchiamo di far sì parlare le pietre, ma è un dialogo veramente stretto e forte quello che ci lega alla nostra memoria. Infatti l'Università di Milano, che è il partner che ha subito sostenuto il progetto, anche ho chiesto di lavorare con gli studenti per intanto individuare un percorso futuro ed elaborarlo insieme. Questo progetto vorremmo che fosse proprio dedicato agli studenti, non solo universitari ma anche dei licei, delle scuole medie, e che fosse un lavoro, un percorso da fare e da curare insieme. Con gli studenti dell'Università di Milano per questa edizione ho sviluppato delle domande retoriche per il Carnefice, in particolare sulla pietra del signor Enzo Capitano, che è un ragazzino. Io parlo al presente quando parlo di queste storie, perché per me non sono tra virgolette mai passate, ma soprattutto se sono degli exemplum valgono tutt'oggi, sono vivi tutt'oggi in un certo senso, non solo nella nostra memoria. Quindi Enzo Capitano per me ha 17 anni quando viene poi deportato, e lui è uno studente del liceo Carducci, dove conosce Quintino Divona, che qui a Milano conoscete benissimo, e Quintino Divona è un professore che è una delle anime della Resistenza. Sì. Enzo Capitano quindi purtroppo rimane l'eterno studente, perché la sua vita si interrompe a 18 anni. È per questo che ho chiesto agli studenti delle università di diventare, tra virgolette, di incarnare Enzo Capitano, lo studente, con delle domande retoriche rivolte al Carnefice. Quindi su quella pietra ci saranno 8 ragazze dell'università che interrogheranno questo mistero, cioè faranno quelle domande che tutti noi ci poniamo sempre, no? Perché sì, l'hai fatto? Come è stato possibile? Cosa ci hai guadagnato? Tu sapevi cosa attendeva la vittima? La conoscevi? Lo hai fatto per forza? Ti hanno obbligato i tuoi superiori? E queste domande chiaramente ci pongono tutti noi ascoltatori in quel cerchio magico del teatro, e ci pongono una disposizione in cui cominciamo noi a interrogare il Carnefice, a fare noi delle nostre domande e anche inevitabilmente a cercare una risposta. Quindi questo percorso due dentro ad un fuoco è come dire, non è scisso in bianco e nero, si cerca di intanto con questo semplice accostamento molto, molto breve nel suo sviluppo cittadino, poiché è un percorso, però per la prima volta di metterle insieme queste figure, non di raccontare la storia solo da un lato o solo dall'altro, ma di cercare in un certo senso una sorta di giustizia riparativa, laddove ecco, chiaramente non può esserci un risarcimento in nessun senso, però il risarcimento è per noi, che noi solo raccontando, come dire, mettendo mano nel passato, possiamo appropriarcene e capire chi siamo.
Rosario Tedesco, dunque, ci sono sul sito letracce.org una serie di incontri che portano appunto al 10 di giugno, quando ricorderemo questo percorso che inizia alle 16 da Piazza della Repubblica, come ci raccontava Rosario Tedesco. Come si fa ad iscriversi?
E iscriversi è semplicissimo, scrivete una mail a info@letracce.org e lasciate il vostro nome, il numero di telefono e verrete ricontattati. Vi chiedo di farlo tempestivamente, poiché i posti ovviamente per motivi di Covid sono limitati e stiamo già quasi esaurendo i posti disponibili.
Bene, allora poi ovviamente resteremo in contatto con l'associazione Tracce per seguire le sue future iniziative, che insomma sappiamo state già studiando.
Stiamo già studiando percorsi su Roma e esatto, su altre città, ma soprattutto anche su Milano. Sai che Milano dal 2017 si posano pietre sì, d'inciampo a Milano, e queste pietre sono già 121. Ogni anno se ne aggiungono alcune, e la città quindi è in un certo senso è coperta di pietre, è coperta di storie, è una rete di storie, come anche dice Cenati, che è il presidente dell'AMPI provinciale qui su Milano. Ogni persona è veramente il punto di una rete di storie. E queste sono tutte legate tra di loro, ed è per questo anche che ho scelto di camminare nella città come se fosse un atto conoscitivo, no? Camminare e conoscere sono quasi sinonimi. Questo è anche un pensiero condiviso con il rettore dell'Università di Milano, che ci ha mandato un breve messaggio per raccontare questo progetto. Lo trovate sul nostro sito.
Grazie Rosario Tedesco. Dunque l'associazione Tracce, neonata ma già molto attiva, due dentro ad un fuoco, storie di pietra, il 10 giugno alle 16 a Milano, questo primo percorso. A risentirci, a presto.
A prestissimo, grazie a voi ancora per la vostra ospitalità.
Ciao. È Moby, l'artista della settimana Radio Popolare. Ascoltiamo la sua Natural Blues. In questa reprise version. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo che vi abbiamo parlato del percorso Due dentro ad un fuoco, organizzato dall'associazione Tracce, che ripercorrerà numerose delle pietre di inciampo di Milano con varie tappe il prossimo giovedì 10 giugno a partire dalle 16. Tutto quanto sul sito di Tracce, tracce.org, dove trovate poi con facilità anche il modo per eventualmente prenotarvi per partecipare a questa, che è appunto molto più che una passeggiata, chiaramente, come ci ha raccontato Rosario Tedesco. Invece vi avevo anticipato da sommario che avremmo chiamato in diretta Barbara Sorrentini, ci sono molte cose da dire. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a chi è all'ascolto. Sì, ci sono tante cose da dire.
Tante, tante. E non, tante. Non cercheremo di non dire quelle più brutte. Però
No, possiamo dirne due in particolare.
Sai cosa potremmo fare io e te, visto che il demone stamattina del tardi ne ha parlato? Potremmo divertirci anche noi a parlare del Netflix della cultura, It's Art, che insomma, ci lascia tutti, come dire, un po' perplessi. No. Anche per il tempismo con cui è stato, esatto, come dite, esatto, avviato, quando parla, tutti quanti stanno ritornando in presenza. Ecco.
Sì, cioè se ne parla da un anno, sembrava appunto la grande idea del momento del lockdown, però guarda caso parte proprio nel momento in cui la gente può uscire. Però magari qualcuno invece ne usufruirà, ma sarà in un altro momento. Tra l'altro anche sul cinema ci sono un bel po' di cose per quanto riguarda il Netflix della, certo, cultura. Però noi invece parliamo di cinema all'aperto, cioè non solo di cinema aperti, ma di cinema aperto, perché sabato 5 giugno è partito Arianteo, un mitico appuntamento con il cinema fuori, è partito a Palazzo Reale con un programma che già è molto fitto e trovate sul sito di Arianteo, e magari tra un po' vi diciamo anche, e venerdì questo partirà anche il triennale, come avevano già fatto lo scorso anno, perché poi ricordiamo che lo scorso anno comunque le arene estive hanno funzionato, quindi insomma con mascherine, distanze, posti vuoti, però avevamo anche seguito in diretta l'apertura dell'Arianteo all'Incoronata. E torna anche naturalmente l'Incoronata dal 18 giugno, quindi in questo mese spalmati su tre fine settimana ci sono le riaperture totali del cinema all'aperto. Programma naturalmente molto ricco, che prevede film anche che purtroppo non si erano visti al cinema, quindi si va anche di recupero di film che sono passati sulle piattaforme. Questa sera in realtà si vedrà Rifkin Festival di Woody Allen, che è il primo film che ha riaperto il cinema al chiuso. Poi il giorno dopo I profumi di Madame Goldberg, sul film di cui abbiamo parlato anche a Radio Popolare a Chassis. L'11 ci sarà In the Mood for Love nell'edizione restaurata, il 12 il premio Oscar nonché Leone d'Oro e 1000 premi di Nomadland, e poi di qui in avanti il programma va avanti anche con film riproposti come Miss Marx, perché c'è anche una parte dedicata alle riproposte. Ci sarà Il cattivo poeta con Sergio Castellitto, insomma comunque adesso non sto qui a dire, perché sul sito trovate tutto. Naturalmente anche per la prenotazione è meglio andare sul sito, proprio per assicurarsi un posto, visto che comunque naturalmente le distanze saranno ancora rispettate fino a che insomma la situazione non sarà risolta definitivamente. Quindi questo per quanto riguarda l'arena estiva di Arianteo. Naturalmente nelle prossime settimane, ma lo faremo anche con A Casa con Voi, che a volte andrà in onda anche in trasferta, per cui insomma avremo modo anche di parlare anche delle altre arene, quelle più piccole, quelle magari meno strombazzate, che hanno più problemi anche a reperire film, però proprio per questo motivo ancora si stanno organizzando. L'altra, e non me ne vogliate, è un film che però si vede su Sky e su Now TV. Io preferirei vederlo al cinema, lo dico, e sono sicura che anche voi preferireste, però è un film che non voglio far passare inosservato, perché è il secondo film che viene tratto da un romanzo di Hamilton. Se ricordate, Il capitale umano di Paolo Virzì era, sì, tratto da un romanzo di Hamilton, e raccontava molto bene uno spaccato di adolescenti. E anche questo, che si chiama Security, la regia di Peter Chelsom, che è un inglese naturalizzato in un paesello dell'Italia, cioè comunque ha fatto la regia di questo film, ha come protagonista Marco D'Amore, Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, insomma Tommaso Ragno, c'è Giulio Pranno, che è un giovanissimo attore attore che rivedremo anche in Comedians di Salvatores e che è stato un po' lanciato da Salvatores nel film quello dedicato a Domenico Modugno con Claudio Santamaria, cioè dedicato a Domenico Modugno, in realtà era tratto da Se ti abbracciano aver paura, la storia di questo viaggio di un papà con un ragazzino autistico, era una storia vera naturalmente tratta dal libro, e questo Giulio Prando ragazzo è veramente un attore molto molto bravo che rivediamo anche in Comedians, con attori insomma di altissimo livello, e qui invece è un adolescente un po' schizzato che, come un thriller, non posso raccontare tanto di questo film, però è interessante proprio l'aspetto di Marco D'Amore, che è il buono che va alla ricerca della giustizia. La moglie Maya Sansa è una politica di destra candidata a sindaco, per cui già c'è questo conflitto interno alla famiglia, nonostante loro vadano d'accordo, che è surreale. E poi soprattutto c'è lo sfruttamento di adolescenti, ragazze, ma anche ragazzi, perché anche lui in qualche modo è sfruttato, questo ragazzo interpretato da Giulio Prando, dalla parte di un ricchissimo politico pieno di soldi che riesce veramente a servirsi di giovani abbindolandoli, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, e credo che racconti uno spaccato sicuramente realistico un po' in tutto il mondo, ma che fa riflettere. Appunto, si vede su Sky, su Now TV, spero che lo liberino e lo facciano uscire anche al cinema, perché credo che sia interessante anche proprio per i giovani, non solo per gli adulti. Ecco, direi che queste sono le due segnalazioni che volevo fare oggi, poi nei prossimi giorni parleremo di Comedians, domani vado a intervistare Salvatores e alcuni degli attori di questo storico spettacolo che è stato anni e anni al Teatro dell'Elfo, che adesso viene ripreso a film e attualizzato a modo suo, e poi insomma da qui in avanti di cinema si parlerà molto, ci sarà il Festival di Cannes, il Festival di Pesaro la settimana prossima, insomma varie cose.
Va bene, grazie mille davvero Barbara Sorrentini, allora ci risentiamo presto, come avete sentito, ciao.
Ciao, grazie a te, ciao ciao.
E noi adesso fra un attimo un attimo, dicevo, e un break pubblicitario, ritorniamo con la seconda parte di Cult, in cui abbiamo due ospiti davvero importanti anche in questa seconda parte. Fra poco sarà infatti con noi Massimo Popolizio e poi Romeo Castellucci.
Gunpowder in the world couldn't right this wrong. That's alright. Cause the ghosts were the girls that came to me, told me to write this song. Let's end this war and live in peace and harmony. Oh, let's kill everyone but her and you and me. Either one's gonna happen anyway before too long. Ghost, but a girl came to me, told me to write this song.
ghost, what a girl who came to me, told me to write this song. Is it dead to the fashions in the coming swing? Or to the saint and able to give our thing? This flame is all and we must belong. It's all right.
Chatham County Line. Questo era il loro brano dedicato a Woody Guthrie, Ghost of Woody Guthrie. Lo dedichiamo al nostro prossimo ospite per avvicinarci un pochino all'area e anche ai problemi che riporterà alla memoria, al pensiero e soprattutto alla suggestione degli spettatori che andranno ad assistere a furore il racconto di una delle più terribili migrazioni dei contadini nella storia moderna. Si parla di quello descritto nell'omonimo titolo di John Steinbeck, molto celebre naturalmente, ma riportato alla nostra attenzione da Massimo Popolizio nell'adattamento di Emanuele Trevi. Al Piccolo Teatro Strehler, a partire da oggi fino al 20 di giugno, dunque anche a Milano, questo che è un ulteriore passo di Massimo Popolizio nell'indagine di un universo nordamericano che sappiamo stargli molto a cuore. Lo ringraziamo, ritorna a essere nostro ospite in diretta. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie. Salve a tutti.
Allora, dicevamo, un romanzo che nasce tra l'altro da un, lo ricordiamo insomma agli ascoltatori che magari furore non l'hanno letto oppure non lo ricordano oppure a chi è molto giovane, che nasce da un'indagine giornalistica.
Sì, diciamo il San Francisco News dette questo compito a Steinbeck di fare questa analisi dei contadini, insomma, della situazione agraria dell'Arkansas e dell'Oklahoma. E, cioè, è il primo libro anche che parla di disastri climatici, perché in realtà da quella parte del mondo non pioveva più, il mais era secco, i raccolti non c'erano, i contadini furono costretti a partire, anche diciamo, spinti dalle banche e dai proprietari terrieri, cioè, mi facevano immaginare poi la California come la terra promessa. Quindi diciamo, il racconto nei capitoli dispari di questo libro, perché noi, come diceva Emanuele, abbiamo tirato fuori, cioè abbiamo lasciato fuori la famiglia Jude, uh-huh, che è invece la protagonista del grande film di John Ford, quel magnifico, sì, film degli anni 40, con un giovanissimo Henry Fonda. E quindi raccontiamo l'epopea di questa gente che si trasforma da contadina in emigrante. Non è soltanto problematica, è anche, cioè, certamente è sofferente, è drammatica, ma c'è anche molta dolcezza fra di loro. Si racconta la dolcezza che accade intorno ai fuochi. C'è un pezzo marino che dice: in questi emigranti avevano sempre bisogno di un po' di piacere, un po' di svago, e questo svago se lo devono inventare, se lo devono fabbricare, e allora lo svago arrivava attraverso le parole, che è bellissimo che noi facciamo teatro, cioè le parole, le storie diventano il modo di immaginare altre cose, quindi di uscire dalla realtà tremenda in cui si trovavano e di, diciamo, dimenticarsi del dispiacere e attraverso le storie avere un po' di gioco.
Ecco, raccontare storie, la ripetizione, ci è capitato di dirlo anche in altre occasioni, in particolare con riferimento al teatro contemporaneo, è inevitabilmente, lo sappiamo, terapeutico per i protagonisti delle storie, per chi le narra e le riporta e per chi le ascolta. Credo che questo spettacolo, in un momento come questo di passaggio epocale, inevitabilmente sia particolarmente efficace, forse anche proprio per Massimo Popolizio, non solo per il suo pubblico.
Ma sì, penso di sì, ma come dire, sì, è terapeutico, però è innanzitutto una dimostrazione professionale.
Lo so, cioè, però,
il teatro è tanto più terapeutico quanto più è fatto bene. Cioè, è come è dire, giusto. In questo momento di apertura noi dobbiamo dimostrare, almeno noi che facciamo questo lavoro, di essere all'altezza del coraggio delle persone che tornano.
Bello.
Cioè, venire a teatro è una cosa, certamente, è frutto anche di un'abitudine normale, no?
Un gesto bisogna politico tornare, si sarebbe detto una volta.
Sì, diciamo, se ci togliamo fuori dalla retorica, che è meglio.
No, ma io non sono affatto retorico.
No. Sì, esatto, ma penso che sia anche e soprattutto ritornare a una sana abitudine, un'abitudine che fa bene, ecco, che ci toglie da Netflix, da Sky e dalla Rai, cioè che ci fa alzare dal divano e ci fa togliere non soltanto da un aperitivo e ci fa entrare in un posto diverso. Però come dire, non sarà facile, perché il teatro, come dicevo, è frutto anche dell'abitudine, e quindi far tornare queste persone all'abitudine vuol dire dare dei prodotti che sono all'altezza del loro coraggio. Ecco, questa è quello che penso per quanto riguarda il mio lavoro.
Bene, giusto ricordare che insomma il teatro fa bene se lo si fa bene, questo certamente è una grande verità. Giovanni Locascio, no? Percussionista, presente dal vivo per imprimere, insomma, so che da altre conversazioni con Massimo Popolizio, il ritmo evidentemente non è una novità, insomma, per uno spettacolo del genere è fondamentale, ma che tipo di lavoro avete fatto con Locascio?
Devi immaginare una sorta di operina, diciamo, questa è un'opera sonora in cui ci sono immagini, suono e voce. Il suono, in particolare di Giovanni, non è un accompagnamento, è veramente una piattaforma sonora anche con degli assoli pazzeschi, è un percussionista, dove si usano tantissimi strumenti, e guarda caso, non so perché, ma gli strumenti che funzionano di più sono quelli africani, e quindi non si sa, quindi voglio dire, questo mondo africano che forse è alla genesi di tutto, in realtà funziona molto bene nel racconto di questa epopea. Poi c'è la voce, poi ci sono quasi 180 immagini, quindi sono le famose fotografie di Dorothea Lange, quella che fece un altro reportage fotografico su questo tipo di video. E queste fotografie parlano sempre con la mia voce, io rispondo alla voce in diretta, voci registrate, telecamere in diretta, cioè tecnologicamente è uno spettacolo piuttosto serio, insomma, abbastanza complesso. E tutto è fatto, dura sempre 1 ora e 21, è all'interno veramente come se fosse un'operina, è uno spartito di voce, musica e suoni.
E immagini, come giustamente ci ricordava, no? Un attimo fa Massimo Popolizio, non solo immagini in senso stretto, ma anche evocazione di grandi immagini degli Stati Uniti, no? Di un clima impietoso e feroce, di insomma tanti spostamenti e sradicamenti anche violenti, a cui forse un europeo è meno abituato.
Sì, forse un europeo è meno abituato, ma può riconoscere, senza strizzare l'occhio alla contemporaneità, anzi soprattutto alla cronaca e all'attualità, perché è una cosa che non so fare, quindi soltanto, diciamo, ripercorrendo la storia, quindi non, diciamo, non mettendo fotografie, non so, di Lampedusa, ecco, tanto per dire, non c'è questo tipo di lavoro, ma chiaramente ci si può ritrovare in una... c'è una frase che dice: si convinsero a vicenda, no? Dice, gli ospitanti si convinsero a vicenda che loro erano i buoni e quelli che arrivavano i cattivi, e si costruirono una corazza di crudeltà, che, come dire, la paura dell'altro ha fatto sì che questa parte di America si era costruita una corazza di crudeltà, come per difendersi dall'invasore. E questo forse, diciamo, in queste parole si riconoscono tante paure anche nostre, no? Quante paure europee. Ho sempre detto, il coraggio, anche una domanda che si fa Steinbeck, molto, anche molto commovente, da dove arriva questo coraggio? Come fanno queste persone che non erano contadini, non sapevano nulla di macchine, caricavano tutto su delle macchinacce tremende per fare questi migliaia di chilometri sulla Route 66, no, che partiva da est e arrivava a ovest, e queste macchine molto spesso, e ci si raccontano, sono 250.000 persone sulla strada, 50.000 macchine abbandonate sulla Route 66, tutte sfondate, senza freni, senza gomme scoppiate. La domanda è: dove stanno questi? Che fine hanno fatto quelli che stanno su ste macchine? Dove stanno accampati? Dove sono? E soprattutto, da dove arriva il coraggio di mettersi su queste macchine e partire? E questa domanda è molto commovente, perché mi ricorda l'immagine che abbiamo visto tutti quanti, questi bambini che si buttano dal Marocco in acqua, che hanno, non so, ho visto uno che c'ha le bottigliette di plastica per farlo rimanere a galla, e poi uscito da lì pauroso c'aveva una maglietta e un paio di calzoncini. C'era solo questo. La domanda è: ma dove gli arriva a sto piccoletto il coraggio e la fede di andare avanti? La fede nel prossimo? Cioè, qual è questa speranza? Qual è questa forza umana che ti fa viaggiare, ti fa prendere e scappare? Ecco, questa è la domanda forte, credo, del libro di Furore.
Grazie Massimo Popolizio, non c'è proprio niente da aggiungere.
Grazie a voi.
Grazie. Furore, dunque, dall'8 al 20 giugno al Piccolo Teatro Strehler. Massimo Popolizio, adattamento di Emanuele Trevi, e poi naturalmente ricordiamo che il percussionista Giovanni Locascio firmato la drammaturgia musicale. Grazie, a risentirci, a presto, buon debutto.
Arrivederci, grazie a tutti.
On the radio yesterday, knee deep with the sun on my back and in your eyes. Well, I had a cry for months, the soul tasted good on your tongue, and I've been dragging my heels down Lizard Street since day one.
Oscar Jerome, Lizard Street, un brano che ci sembrava anche adeguato per il nostro prossimo ospite, il modo con cui Oscar Jerome mescola la comunicazione musicale ci appare interessante, insomma un trait d'union in questa trasmissione, in questa nostra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fra diversi punti di riferimento. Da domani fino all'11 giugno al Festival FOG di Triennale Teatro, che seguiamo con attenzione dalla sua ripresa, il Grand Invité per questo quadriennio di Triennale, Romeo Castellucci, ritorna a Milano con la sua produzione, Il Terzo Reich. Ci fa piacere tornare a parlare con lui in diretta, anche perché di solito quello che ci dice ci serve poi anche per leggere la realtà e non soltanto il suo lavoro. Grazie, buongiorno, buongiorno Romeo Castellucci, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno a voi, salve.
Parto dalla musica di Scott Gibbons.
Sì.
Che è anche una mia segreta passione, come credo di diversi ascoltatori di questa trasmissione, e chiedo a Romeo Castellucci perché il Terzo Reich, di cui poi magari daremo conto in una maniera più specifica, perché il titolo ci porta lontano già solo come suggestione, perché Scott Gibbons?
Beh, Scott Gibbons, devo dire, io personalmente mi ritengo un uomo fortunato, perché ho incontrato sulla mia strada questo uomo che ho riconosciuto come così, come forse un gemello. Me ne incontro, sono incontri molto rari, soprattutto nel campo dell'arte, credo. E quindi ho un rapporto con Scott, un rapporto senza confini, quindi ciò che Scott pensa in termini sonori io lo penso in termini visivi, quindi molto spesso un suono precede un'immagine ed anche viceversa, un suono sottende o presuppone una figura. Quindi è veramente per me una grandissima fortuna averlo incontrato e avere potuto con lui costruire per moltissimi anni ormai.
Ecco, volevo chiedere quando vi siete incontrati, perché poi mi vengono in mente tante delle cose che anche Societas ha fatto con Scott Gibbons, no? Per cui,
certo.
Quando è stato?
È stato credo nel 1999 o nel 2000 però, addirittura, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa.
Anni, sì.
Naturalmente un incontro che è avvenuto quasi per caso, e anche nel modo forse più banale possibile, è venuto quindi in un negozio di dischi. Mi trovavo a Montreal e ho comprato un CD soltanto perché aveva una copertina molto bella. Io sono vittima delle copertine e a volte ho preso degli abbagli micidiali, ma insomma, in quel caso chiesi al commesso di poter ascoltare il CD. Cosa che appunto mi fu concessa, mi diede un paio di cuffie, ma ecco che io non sentivo assolutamente nulla, quindi ero sicuro che fosse un CD fallato, insomma, che fosse vuoto. In realtà il commesso mi disse: no, guarda, lo devi ascoltare bene. Insomma, io sulla fiducia l'ho acquistato, e effettivamente erano delle frequenze così basse da risultare inudibili. E a casa ho avuto una specie di epifania,
una folgorazione.
Sono rimasto chiuso in casa per un diverso tempo ad ascoltarlo a ripetizione, ecco, quindi mi ha molto colpito. Poi ho preso contatto con la casa discografica, ho trovato un numero, era la Sub Rosa di Bruxelles all'epoca. E poi abbiamo chiamato Scott a casa sua. Naturalmente non abbiamo tenuto conto ingenuamente del fuso orario, l'abbiamo svegliato nel cuore della notte. Lui in quel momento abitava a Chicago, e poi abbiamo organizzato un incontro. Lui è venuto in Italia, ha fatto un concerto, lui vide il mio lavoro, e poi da lì abbiamo continuato a lavorare per sempre insieme.
Io ritorno al Terzo Reich perché parlerei di questo per tutta l'intervista, ma non sarebbe corretto. E allora, poi naturalmente ricorderemo i dettagli, sono tre i giorni, ma anche tre le repliche al giorno in cui potete vedere il Terzo Reich, che come molti dei grandi lavori di Romeo Castellucci coinvolge, diciamo, tutti i nostri sensi, o quasi. Ma in questo caso si parla di uno stato d'assedio, una definizione corretta credo nel presentare questo lavoro. cioè il fatto che la comunicazione ormai non ci dà più tregua, no?
Beh sì, allora potrebbe essere questa una delle visioni possibili. Certo, il titolo, che è un titolo, va detto, molto sparato, un titolo forse nato, se vogliamo, sì. Però non dimostra, non c'è nulla di che abbia a che fare con il nazismo in senso proprio dentro quello che è, devo dire, una videoinstallazione, sostanzialmente una videoinstallazione. Sì. Che viene ripetuta appunto tre volte, è preceduta da un'azione,
un'accensione, no?
Una sorta di accensione di questa specie di rotore, di questa specie di rotativa delle parole, un'azione che è una sorta di coreografia scritta da Gloria Dorliguzzo, e poi appunto partono queste parole, ecco, sono sostanzialmente parole proiettate ad altissima velocità, proprio è una dimensione liminale, quindi proprio sul limite dello sfarfallamento della capacità retinica di trattenere un'immagine, la minima necessaria, quindi ci sono diverse parole in un secondo, il cervello si trova a dovere trattenere qualcosa, ma non può trattenere tutto. E gioco si fonda su questo, quindi il cervello e non noi, quindi al di là della coscienza, perché anche questa era una delle metafore, se vogliamo, il cervello si trova costretto in qualche modo a scegliere, a raccogliere alcune delle parole, le altre sono necessariamente perse, perché la quantità soverchia, quindi il linguaggio viene dimostrato appunto come una potenza, in questo caso una potenza in marcia contro di noi, come una forza invasiva che ci viene incontro e che ci schiaccia in un certo senso. Il titolo appunto fa allusione a questo. Devo dire che il titolo è anche ispirato a un libro abbastanza straordinario di Victor Klemperer, Klemperer era un filologo ebreo che ha vissuto per sua disgrazia nella Germania del nazismo, riuscendo a nascondersi in qualche modo, e lui teneva un diario tutti i giorni in cui registrava lo slittamento del cambio dell'uso della lingua da parte dei nazisti e come a dimostrare a dimostrare che il linguaggio poteva essere uno strumento di persuasione subdola e inculcata, no? Quindi lui nota come giorno per giorno questi cambiamenti percolano non solo nella società, ma anche nell'intimità di ciascuna persona, quindi è molto impressionante. Il libro si chiama Lingua Terzi Imperi. Quindi letteralmente la lingua del Terzo Reich, e quindi questa è stato forse un po' la ispirazione di questo titolo.
Ecco, mi viene in mente la notizia relativamente recente del fatto che in Germania hanno cambiato la modalità di fare spelling.
È vero,
l'aveva notato?
Sì, ho letto anch'io questa notizia da poco, perché esatto, era stata riformata nell'epoca nazista, quindi erano stati tolti alcuni,
erano nomi tedeschi, propri luoghi tedeschi, concetti germanici, eccetera.
Assolutamente, sì, anche questo è abbastanza significativo, una coincidenza. Sì.
Beh, essendo poi Romeo Castellucci, se non sbaglio, no? Oltre che grande invité alla Triennale, è anche regista ospite alla Schaubühne di Berlino, insomma, credo che queste riflessioni percolino anche queste, no? Nella mente, quando ci si trova in un posto.
Sì, senz'altro. Siamo in un certo senso osservatori di quello che ci sta intorno e siamo esposti ai fenomeni.
Alle sensibilità.
E ci circondano, certo.
Per cui, soprattutto, insomma, un artista come Romeo Castellucci, particolarmente, insomma, che ci ha abituato anche, come ripeto, a usare anche altri strumenti che non pensavamo talvolta nemmeno di avere, come credo anche in questo caso. Per cui noi lo ringraziamo e speriamo di averlo ospite presto per tutto quello che farà da grande invité, nel grand invité, mi scusi, lo dico giusto, perché grande invitato. Ecco, per cui alla triennale, dove insomma resterà per il quadriennio, e quindi insomma siamo molto contenti di questo.
Anch'io sono molto contento anche di parlare con voi.
Va bene, allora alla prossima, grazie mille Romeo Castellucci. Il Terzo Rai dall'8 all'11 giugno, prenotate mi raccomando, perché insomma è importante. A risentirci.
Arrivederci.
Con Romeo Castellucci, che ringraziamo, ricordandovi appunto che solo dal 9 all'11 giugno è in scena questa videoinstallazione spettacolo di 50 minuti, Il Terzo Reich, uno dei suoi ultimi lavori alla Triennale Milano. Abbiamo parlato di Scott Gibbons, il suo musicista, compositore di riferimento. In sottofondo ce l'abbiamo, questo è Upon a Wandering Moon, una sua composizione celebre, che ci conduce fino alle notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30. Ringrazio intanto Manuel, che ha mandato tanti messaggi, e anche Max, che ne ha mandati degli altri. Domani ne daremo lettura. A risentirci.